sui toni e anche su molti contenuti dell'analisi che sta facendo Paolo dell'umanità, parlando ai Romani appunto. Si può essere d'accordo, si possono anche cambiare i termini, si possono discutere certe valutazioni, ma mi pare innegabilmente interessante questo discorso cristiano fatto alla città degli uomini, cioè una città certamente industriosa. Immaginate cos'era Roma, ma se fosse qui oggi anche le nostre città sono splendide per molti aspetti. E però innegabilmente quando la città tu la osservi abitata dagli uomini e basta poi diciamo che cosa, sono soffocate. Cioè gli uomini se sono lasciati da soli sono un po' schiacciati dalla vita, sono un po' soffocati. Noi uomini abbiamo visto appunto quello che suggeriva Paolo. Se siamo lasciati da soli siamo schiavi dei nostri desideri, siamo ripiegati e facilmente si diventa cattivi, egoisti, ansiosi, preoccupati, spaventati di tutto. Cioè la chiusura sui nostri desideri produce atteggiamenti disumani e noi abbiamo bisogno, per restare uomini, di aver qualcuno che ci tira su, ecco, lo traduco così, capito? Di continuare a sperare che l'uomo può diventare migliore, si può essere di più, c'è qualcosa di più grande dell'uomo, stiamo tutti compiendo faticosamente un mestiere che è promesso a un destino molto più alto. Se non c'è questo respiro, l'uomo affoga. E d'altra parte neanche le religioni servono in questo clima, anzi, perché poi in questo clima noi proiettiamo su Dio un volto di collera, di giudice severo. Anche in questi giorni la Chiesa sta facendo passare un'idea un po' così, capito? Che noi siamo lì a giudicare tutto e tutti, capito? Perché noi abbiamo il segreto di tutto, della vita, della morte, di tutto, noi. Si finisce di proiettare appunto un volto di Dio giudice severo e questo finisce di ingenerare uno soffocamento della speranza. Cioè le nostre città, quando gli uomini vogliono far da soli o hanno fra mezzo religioni appunto che hanno un'idea così di Dio, sono uomini senza speranza. Ma, ecco Paolo arriva, io vi porto un lieto annuncio. Una nuova notizia splendida per gli uomini. Dio ha preso l'iniziativa in Gesù di darci questo soffio, questa speranza, no? Ci ha rivelato cioè un altro volto di Dio. Vi dico io chi è Dio, dice il cristiano. Vi rivelo io la giustizia di Dio, il volto giusto di Dio, che ci farà guardare in maniera tutta diversa all'umanità e al nostro mondo. La giustizia di Dio ci ha giustificati, se noi abbiamo fiducia in Gesù Cristo, ci ha giustificati mediante la fede in Cristo Gesù, e questo ci dà speranza. Sentiamo l'inizio del capitolo quinto, i primi 5 versetti, è la prima lettura che abbiamo sul foglio, lo ascoltiamo.
Giustificati dunque per la fede. Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
È interessante, mi pare, questa maniera di presentare il cristianesimo, no? Il cristianesimo è anzitutto una pace con Dio. Cioè ci viene offerta un'immagine di Dio che è in pace con l'uomo, pace, la pace con Dio, l'amicizia con Dio. E questo ci apre un senso di grazia, appunto, Dio è grazia. Dio è giustificazione dell'uomo. Dio vuole rendere l'uomo appunto giusto. E questo ci introduce in un atteggiamento di grazia, di pace con gli uomini. E questo, la nostra speranza che questo fa nascere, cioè la speranza di vedere Dio, di conoscere Dio, di andare a vedere Dio in faccia e di ritrovarci con gli uomini che stanno facendo fatica, questa speranza appunto, no? Resiste nonostante tutte le smentite della vita. Certo, dice Paolo, per arrivare a conoscere Dio, per sperimentare la grazia di Dio, per sentire che Dio è la nostra speranza, ci sono tante prove, tanti ostacoli, tante difficoltà, ma le prove della vita fortificano la speranza, la rendono paziente, coraggiosa, costante, una virtù provata. Cioè, è come se lui dicesse, guardate che Gesù è venuto a dirci che Dio ci manda giù una corda che tiene lui in mano, quindi non può deludere, e ce la pianta nel cuore. E però noi dobbiamo dargli carne attraverso le prove della vita. Quando noi vediamo tanto male nel mondo, quando vediamo tanta sofferenza, quando noi stessi ci sentiamo così fragili, in realtà appunto questo non dovrebbe contestare radicalmente la speranza. Possiamo credere anche in queste difficoltà, noi possiamo avere fiducia nella vita, nell'uomo, nella storia degli uomini, perché questa speranza c'era piantata nel cuore, dove ha messo il suo spirito. È come se Paolo dicesse, è lui che soffia dentro di noi questa parola. È lui che la dice al nostro cuore, è il suo amore, il suo spirito che è stato riversato nei nostri cuori, come se il nostro respiro e tutti i suoi affanni, le inquietudini, le ansie, gli smarrimenti fossero sostenuti da un nuovo soffio. Cioè il cristianesimo è un nuovo soffio, è all'uomo che fa fatica a respirare, il soffio che lo spirito di Dio gli dà, di respirare, questa è la speranza. E questa speranza noi abbiamo al centro della storia una prova. Questa speranza è stata piantata al centro della storia dalla croce di Cristo. È la croce di Cristo, le braccia tra cielo e terra, in cui il cielo e la terra sono stati riconciliati, che è lo sguardo che fonda la nostra speranza. Sentiamo questo rapporto tra la croce e la speranza.
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione.
Dunque il motivo per cui l'uomo spera, per cui l'uomo che si fida di Gesù mediante la fede, appunto, è la speranza, no? Il motivo per cui il credente spera è che sappiamo di essere amati fino a quel punto lì. Morire, dice Paolo, morire per qualcuno è la più grande dimostrazione di amore. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Ma Gesù ha fatto molto di più, perché noi non eravamo suoi amici. Eravamo peccatori, lontani da Dio, ma è proprio per noi. Per noi, empi e peccatori, che Gesù Cristo è morto. Ed è morto, attenzione, perché noi abbiamo un sacco di idee sbagliate in testa sul cristianesimo e questo ci frega. È per questo che non stiamo dicendo più niente ai nostri amici fuori, alle nostre città, non diciamo più niente, perché quando vogliamo dire qualcosa capiamo anche noi che non funziona e non sta in piedi, quindi lasciamolo dire ai preti. No? E un'idea sbagliata è questa. Quando ci hanno insegnato che noi siamo salvati perché Dio era arrabbiato con noi perché avevamo fatto peccato. E la cosa è stata sistemata solo da un figlio, da un nostro fratello più buono, che ha accettato la vendetta di Dio sulla croce. La teologia della soddisfazione, cioè del fatto appunto che Gesù ha sopportato al nostro posto la collera di Dio per soddisfare la giustizia di Dio. Beh, questo è uno stravolgimento completo del cristianesimo. Paolo dice: Dio non è così. Nella morte che Gesù ha accettato liberamente per noi, si rivela esattamente l'amore di Dio che si fa solidale con noi, con i peccatori che noi siamo. Non è un Dio che vuole essere soddisfatto perché non è soddisfatto degli uomini, è un Dio che si mette nei panni degli uomini per sollevare il peso della loro fatica, è il contrario proprio. La nostra riconciliazione con Dio è avvenuta così, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo. Ed è questa inaudita per noi, inaudita iniziativa di Dio che fonda la nostra speranza. Perché riconciliati per grazia, possiamo dire ai nostri amici uomini che la speranza di partecipare alla gloria di Dio, alla sua tenerezza per l'uomo, alla vita eterna appunto, questa speranza non è una chimera. E allora, se è così, Paolo può offrire ai Romani una visione grandiosa della storia. Adesso sentiremo un testo che è formidabile, ma che appunto tra i cristiani non si sente mai dire, no? Questa visione formidabile della storia dei due Adamo. Noi per capire chi siamo dobbiamo guardare i due Adamo, quello che viene dalla terra, di cui parla l'antropologia, le polveri di stelle, i fenomeni della vita, gli animali, le scimmie, gli antropomorfi, gli antropoidi, gli umani. Questo, noi siamo figli di Adamo, che è quello che incontriamo qui, per esempio, siamo in mezzo ai figli di Adamo. Oggi usciamo in città, quelli che incontriamo in città sono i figli di Adamo, siamo figli di Adamo, ma siamo anche figli dell'Adamo che viene dal cielo e che è passato velocemente tra noi col nome di Gesù, di cui Paolo dice: io vi sto parlando. Il primo Adamo, guardate cosa dicono i cristiani, è stato fatto in vista del secondo. Cioè, per i cristiani tutto il senso dell'evoluzione che ha portato all'esistenza dell'uomo era in vista del fatto che Dio voleva avere dei figli sul modello del figlio Gesù. Fin dall'inizio Dio pensava a Gesù. Noi siamo stati creati sul modello di Gesù, siamo stati creati in Cristo. Perciò poi siamo stati creati come Adamo, perché imparassimo a alzarci da terra, imparassimo a parlare, imparassimo ad ascoltare, imparassimo ad avere la libertà, ma in funzione di un amore che Dio voleva darci, appunto. Cioè è come la storia di Geppetto, no? Il quale fa un pupazzo e poi il suo desiderio è che gli sia figlio, che lo riconosca, che lo ami, che lo ascolti, no? Quindi il secondo Adamo, che giustamente viene per secondo, perché è nato 2000 anni fa e gli uomini esistevano, il primo Adamo esisteva già da tanto, il secondo Adamo in realtà viene prima. Sta da sempre nel progetto di Dio, è in vista di lui che il primo Adamo è stato creato. Ma seguiamo un po' meglio, con calma, il ragionamento di Paolo, perché qui poi c'è dentro tutti quei temi lì del peccato originale, quelle robe lì in cui c'è una confusione enorme, per cui noi li lasciamo poi andare, giustamente, perché non ci si capisce niente, no, non serve a niente capire male così. Seguiamo il ragionamento di Adamo. Noi siamo figli di Adamo, mi pare evidente, no? Perché siamo di terra e quindi mortali. Non solo, ma in questo pezzo di terra, per creare dei sentimenti, degli affetti, dei legami, giustamente ci dobbiamo accettare anche tutto il casino di quello che noi chiamiamo l'anima, la psiche, no? E quindi come Adamo noi siamo mortali e peccatori. Quindi c'è un'evidenza su cui tutti siamo d'accordo, il fatto che siamo fragili e mortali, che abbiamo un sacco di prove e di tentazioni nella vita, che siamo pieni di egoismi, di cattiverie. C'è una solidarietà in questo tra tutti noi e si trasmette di padre in figlio. Ciascuno di noi ha ricevuto dai suoi genitori e lascia ai suoi figli un'eredità che è fatta di sofferenze, di morte e di peccato. Non c'è che da aprire gli occhi, appunto, no? Siamo così, siamo tutti così, non ce n'è uno che non è così, che non sia mortale e non sia peccatore, no? Basta aprire gli occhi, guardare a ciò che succede nel mondo, vi dico che anche gli indiani, anche i cinesi, anche i giapponesi sono tutti così, sono tutti Adamo. E basta risalire appunto nella storia umana fino al primo uomo, fino ad Adamo. Questo è il tema del peccato originale. Quando Genesi vuol dire sta roba qui, racconta Genesi. Noi l'abbiamo preso come racconto, è successa quella cosa lì, perciò si paga. Ma voi sapete benissimo che Genesi è stato scritto alcuni secoli fa, è stato scritto per interpretare proprio questa faccenda qui, che tutti siamo mortali e peccatori, e quindi si dice il primo uomo, in simbolo, in parabola, Adamo, siamo noi, siamo tutti noi appunto. E questo, secondo me, è un punto su cui la nostra coscienza cattolica, che è così difficile da ridire al cristiano di oggi, nella maniera in cui è stata presentata, è un punto su cui bisogna lavorare. Cioè, la maniera che tanti di noi pensano ancora, che noi saremmo coinvolti in una storia che si è decisa con un altro, in un tempo lontanissimo dal nostro. Cioè, il nostro progenitore, il primo uomo, ha commesso una colpa e noi ne portiamo le conseguenze. Come se la nostra natura umana fosse stata infettata, capito? Da una malattia il cui contagio si trasmette con la generazione. Insomma, noi paghiamo la colpa di un altro. Uno non può accettare sta roba qui, no? Ma che Dio è questo, tra l'altro? Che rapporto c'è tra questa terribile notizia su Dio e il Vangelo di Gesù? Questa maniera di concepire il peccato originale in realtà contraddice a tutta la rivelazione cristiana. Quando noi diciamo in Adamo tutti abbiamo peccato, si vuol dire che la storia di Adamo è la mia storia, è la storia di ogni uomo. Genesi spiega l'uomo che sono io. Come Adamo sono una creatura buona, molto buona, vide che era molto buono, ma appunto che l'uomo che è creato buono da Dio è continuamente esposto alla tentazione di rifiutare Dio, di preferirsi a Dio, di voler decidere lui da solo ciò che è bene e ciò che è male. Quindi il peccato originale è il peccato che tutti gli uomini ci cascano ripetutamente, fin dalle origini. Noi siamo immersi nel peccato. Tra l'altro succede che, essendo tutti così, piantiamo in piedi anche un mondo abbastanza sporco. Cioè, quando noi mettiamo al mondo un figlio, lo mettiamo in mezzo a tutto un mondo fatto di amore, di tenerezza, di accoglienza e di egoismi, di prepotenze, di violenze. Basta vedere cosa facciamo ai bambini noi. Un sacco di bambini li facciamo fuori prima che nascono, tantissimi. Un sacco di quelli che nascono non riusciamo a dargli da mangiare, tantissimi. Tanti di quelli che sono nati subiscono in famiglia violenze, parecchi. Cioè, non è che nascono in mezzo agli angeli, ste poverini qua, Allora il senso del peccato originale è il fatto che tutti siamo anche cattivi, oltre che buoni, e il fatto che il nostro mondo è pieno anche di stupidità, di disumanità, c'è una struttura del male in qualche maniera che si trasmette. Dovranno vedere, per esempio, un livello di comunicazione pubblica che è quella che gira tra noi. Se a noi la comunicazione pubblica, per esempio, di una certa televisione fa schifo, i nostri bambini li mettiamo dentro lì. Si può dire che questo è un aspetto del male dell'uomo? Sì, penso si possa dire senza offendere nessuno, no? Allora non accorgersi di questo, che noi siamo immersi nel male, è segno della nostra stupidità, del nostro accecamento, della nostra rassegnazione persino alla banalità dell'uomo. E soprattutto, dice Paolo, è segno che noi non conosciamo Dio, è segno della nostra ignoranza del piano di Dio e di chi è veramente l'uomo, come lo pensa Dio, di chi, di come dovrebbe essere l'uomo nei piani di Dio. Ora in Cristo, il secondo Adamo, ci viene rivelato insieme chi è Dio e chi è l'uomo, come potrebbe essere l'uomo. E dove abbonda il peccato, ha sovrabbondato la grazia. È come se i cristiani dicessero agli uomini: guardate che noi siamo proprio schifosi per molti versi. Capito? Il tema del peccato, non continuate a dire la balla che non abbiamo peccato, che non c'è peccato. È la stupidità più grossa, che siamo peccatori. Guardate che il Signore viene a dirci che siamo anche davanti a Dio, splendidamente avvolti dall'amore. Possiamo avere speranza nell'uomo. L'uomo è perdonato, hai capito? E dove abbonda il peccato, la grazia sovrabbonda, è molto più grande. La grazia viene prima, è per amore, per grazia che noi siamo venuti al mondo. E poi evidentemente c'è in questa faticosa storia del diventare figli di Dio a partire dall'essere di terra, di animalità, c'è tutta una drammatica fatica della fragilità e del male. E alla luce della vita, della morte, della resurrezione di Gesù, che possiamo misurare la profondità del male e misurare la dignità e l'altezza a cui ci ha innalzato l'uomo la misericordia di Dio. Anzi, direi, nella croce di Gesù vediamo la misericordia di Dio e questo ci permette di essere lucidi sul nostro peccato. Perché lucidi? Ci permette di riconoscere il peccato senza disperare, senza sprofondare, senza ammazzarci, appunto. Perché la misericordia di Gesù ci dà più speranza di quanto noi siamo cattivi. Cristo, nuovo Adamo, è la rivelazione del primo Adamo, di chi è l'uomo. E noi diventati nuovi, diventati il secondo Adamo per partecipazione alla vita di Cristo. Possiamo guardare con lucidità e con amore la nostra miseria, all'Adamo da cui veniamo. Allora si scopre che questo Adamo faticoso, questo Adamo poverino, così umiliante per alcuni versi, in realtà è solo un annuncio del vero Adamo. Noi stiamo risuscitando, stiamo nascendo una seconda volta, sono tutti i temi cristiani del battesimo, della resurrezione dei morti, no? Noi stiamo in realtà imparando a nascere, appunto, no? E allora si capisce perché Paolo ci dava fastidio questa sua insistenza sul fatto che il male c'è dappertutto, sull'universalità del male, del peccato. Ma era solo per rivelare l'universalità della salvezza, come se il cristiano dicesse: guarda che non chiudo gli occhi, il male arriva fin là, ma la grazia di Dio è più in là ancora. Proviamo a sentire questo passo complesso per noi, come al solito, ma sul quale dovremmo lavorare tutta settimana. Queste robe qui ci darebbero un'altra grinta nel nostro essere cristiani.
Quindi, come a causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte è regnato a causa di quel solo uomo, molto di più di quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Chiudiamo qui, ma vedete come noi dovremmo guardare la storia umana, alla luce della rivelazione, come del resto dice il nostro catechismo, no? Cioè, noi dovremmo guardare la storia umana alla luce della parola di Dio che è stata detta in maniera culminante nella croce di Gesù, appunto. Cioè, per capire l'uomo bisogna guardare a Cristo. E alla sua luce noi vedremo il nostro peccato, la profondità del nostro peccato e l'immensità del perdono o della riconciliazione della grazia di Dio. Ecco l'uomo. Ma ecco Dio, cioè questo è il cristianesimo, ecco l'uomo, noi continuiamo a parlare di Gesù per quello, ecco l'uomo, Gesù Cristo in cui c'è tutta la nostra umanità peccatrice illuminata dalla gloria di Dio, il volto sorprendente di un Dio che non viene come giudice, neanche come legislatore, abbiamo sentito, come modello morale anzitutto, ma come salvatore. In Gesù Dio assume la nostra miseria, la prende su di sé, la trasforma, dove c'è la paura mette la morte, mette l'amore, e dove c'è la morte mette la vita. Immaginate quando un cristiano arrivava, come Paolo, arrivava a Roma a dire ste cose, cosa sentivano, cosa pensavano. No? Ma secondo voi, vi lascio con questa domanda, se Paolo venisse oggi a fare una predicazione così a Bergamo, sarebbe molto diverso. Eppure verrebbe tra cristiani. Ma io sono quasi sicuro che queste cose ridette seriamente a fondo, a gran parte di noi cristiani risulterebbero come assolutamente nuove. Questo è il segno più evidente che il nostro cristianesimo è spento, si è spento. E il nostro cristianesimo deve ripulire la sua abitudine e riascoltare come nuovo il Vangelo. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della creazione nuova in Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù, tu guarisci l'uomo per incamminarlo sulla strada del servizio. Fa che la tua Chiesa sia capace di accogliere nel suo seno il pluralismo, sia aperta al dialogo con le altre religioni e guardi con attenzione il rispetto della laicità. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù, la legge può renderci consapevoli del nostro peccato, ma non ha la forza di salvarci. Fa che con fiducia ci apriamo a te, nuovo Adamo, e al tuo dono di grazia. Allora le nostre opere non saranno che l'espressione della nostra gratitudine. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Guarda, Signore, i responsabili degli Stati e degli organismi internazionali. Di fronte alle moltitudini che soffrono per la precarietà e la miseria, difendi il loro cuore dal cinismo e dalla rassegnazione all'ingiustizia. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, dopo giornate intense cercavi nella notte la preghiera sul monte. Concedi alle donne e agli uomini del nostro tempo di trovare spazi di interiorità dentro l'assillo del vivere quotidiano. Preghiamo.
Venga. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi il dono del Tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, Tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.